uno sguardo solo alla conclusione della seconda parte della nostra lettera, di questo grande discorso, le due sezioni di carattere dottrinario, il sommo sacerdote che è autorevole nella casa di Dio, con richiamo a Mosè e il superamento di Mosè, e il sommo sacerdote che è misericordioso, è solidale con gli uomini. Ed ecco gli ultimi versetti che leggevamo, con il richiamo alla figura di Aronne e la somiglianza con Aronne, ma in realtà ci siamo resi conto del fatto che le note caratteristiche del sommo sacerdozio che vengono messe in evidenza riguardo di Aronne e adesso riprese a riguardo di Cristo assumono una fisionomia che è proprio intrinsecamente originale. Non si è eletto sacerdote da solo, è stato chiamato. Si dedica a altra attività che non sia quella che esattamente qualifica la funzione sacerdotale, ossia l'offerta del sacrificio, ma il sacrificio è la sua stessa carne umana derelitta, piegata, offesa, tradita, mortale. Offre se stesso laddove di suo ci sono le grida, ci sono le lacrime. Questa obbedienza alla condizione umana, laddove la sua liturgia offertoriale si è espressa nell'esercizio della pietà, come dice qui il nostro maestro, quel passaggio attraverso il dolore più intenso, che è intrinsecamente trasformato in quell'atto d'amore che per l'appunto realizza quel rapporto di solidarietà che raggiunge il contatto con la moltitudine umana. Ha offerto il suo dolore, fu esaudito per la pietà. E quindi era l'ultima annotazione, quella che ci rimanda al fatto che il sommo sacerdote si muove dalla parte degli uomini e poi si sposta verso Dio, tra gli uomini e Dio, e quindi qui, senza che adesso andiamo molto per il sottile, ma nel versetto 9 del capitolo 5 leggevamo che reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, e quindi il versetto 10, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo la classe di Melchisedec. Ecco, vedete che in realtà in questa che è la terza nota che caratterizza la figura del sommo sacerdote, come Aronne, ma in modo assai originale, anzi direi straordinariamente originale, un'originalità sconvolgente, qui sono presenti tre affermazioni, vale la pena semplicemente di richiamarle, poi le ritroveremo, perché in realtà il nostro maestro, man mano che procede nella sua esposizione, pone delle pietre miliari e poi man mano nelle sue argomentazioni spiega quello che in quelle affermazioni molto sobri, essenziali, lì per lì anche forse per noi eccessivamente sintetiche, per noi, ma affermazioni che vengono poi illustrate con gli svolgimenti della sua riflessione, del suo insegnamento in seguito. E quindi le tre affermazioni sono queste. Prima di tutto dice reso perfetto. Fate attenzione a questa espressione che ritorna poi a più riprese. Qui il verbo teliun e il sostantivo teliosis, la perfezione, soltanto che quando abbiamo così a che fare con un termine del genere subito pensiamo a una perfezione di carattere morale, ammesso che sia reperibile in qualche modo stando alle nostre esperienze umane. Qui l'adeguatezza del suo servizio, senza adesso andare tanto per il sottile, ma vedete, parlare di perfezione significa affermare che questo circuito, da dove dovrebbe svilupparsi la corrente della vita, dal santo al popolo, dal popolo al santo, e l'alleanza funziona così, questo circuito si chiude nel senso che passa la corrente, non ci sono interruzioni. Ecco, questa è la perfezione, la corrente passa e il sommo sacerdote realizza in maniera puntuale, precisa ed efficace questa continuità del circuito, che naturalmente, seconda affermazione, riguarda noi, divenendo causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Dunque riguarda il popolo e noi tutti che ci troviamo nella condizione di coloro con cui il Dio vivente vuol fare alleanza, nel senso che vuole ricondurci alla pienezza originaria della vita lungo il cammino della santificazione. Ebbene, il circuito si chiude perché lui realizza adeguatamente quello che è il suo compito, ma poi il nostro maestro ci spiegherà cosa significa questa adeguatezza del sacerdote nell'adempimento del suo compito di mediazione, questa perfezione, cosa significa. Fatto sta che c'è una terza affermazione qui, esattamente il versetto 10, ce la propone, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec, espressione che già abbiamo incontrato, e ulteriore richiamo al Salmo 110 che ci parla di una posizione sacerdotale che è quantomeno originale, possiamo ancora dire, pure in questo caso. Si tratta tra l'altro di una proclamazione pubblica, qui il verbo usato allude esattamente a un intervento solenne, è Dio stesso che ha conferito a quel figlio che è sommo sacerdote autorevole, misericordioso, la dignità pubblica di una missione che si è realizzata in lui in modo tale da aprire una strada che è quella del sommo sacerdozio, e gli è stato attribuito questo titolo, e il nostro maestro su questo sta insistendo, è il suo nome, è il sommo sacerdozio, adesso diceva misericordioso, sì, ma è una strada che ha assunto una modalità di svolgimento che per adesso viene attribuita a questa figura di cui si parla in due testi dell'Antico Testamento, di un personaggio a cui viene assegnato il titolo di sommo sacerdote e che si chiama Melchisedec. ha realizzato la sua missione a nostro vantaggio, è una strada nuova. Detto adesso in maniera proprio il più essenziale di così, non potrebbe essere. Quindi vedete, come Aronne? Beh, proprio come Aronne non si può dire. E adesso su questo il nostro maestro si deve spiegare. E infatti si spiegherà. E noi abbiamo a che fare ormai con la terza parte della lettera, quella centrale, più ampia, che va da qui adesso, capitolo 5, versetto 11, fino al capitolo 10, versetto 39. Dunque, vedete, cinque ampi capitoli, qualcosa di più anche, e quindi è proprio il centro della lettera, e non solo dal punto di vista proprio architettonico, ma è il centro della lettera proprio dal punto di vista dei contenuti che qui adesso emergono nel loro valore più prezioso. E questa terza parte della lettera assume una configurazione strutturale diversa rispetto alle due parti precedenti. Quando ricordate, le sezioni dottrinarie erano intervallate da un intermezzo di carattere esortativo, prima, con una differenza tra la prima e la seconda parte, ma lo schema era il medesimo. Adesso invece abbiamo a che fare con due sezioni esortative che fanno da cornice a un contenuto dottrinario che riempie il centro della lettera e che si sviluppa poi in tre tappe, tre argomentazioni. Ma per adesso noi leggeremo qui dal versetto 11 del capitolo 5 è un preambolo di carattere esortativo piuttosto ampio, perché ne avremo per tutto il capitolo 6, e cioè fino al versetto 20, da 5.11 a 6.20, un preambolo esortativo. Poi, vi dicevo, ci sarà un epilogo esortativo, e queste due tappe del discorso di carattere pastorale, laddove il maestro si rivolge più direttamente a tu per tu con i suoi interlocutori, come subito constateremo, che poi siamo anche noi, perché noi stiamo leggendo questo testo che è scritto per altri, è scritto anche per noi. Dunque, all'interno quelle tre tappe di uno svolgimento dottrinario che realizza il nucleo essenziale del suo insegnamento. Leggiamo da 5.11 fino a 6.20. Questo svolgimento di carattere esortativo, mi ripeto ancora, possiamo suddividere, è una suddivisione che ci aiuta, ma con dei motivi che sono presenti nel testo, noi approfittiamo dei suggerimenti che ci vengono forniti da studiosi di valore, ma è un modo per aiutare poi la lettura e quindi anche la preghiera di tutti quanti noi. Due paragrafi, un primo ampio paragrafo che arriva fino al versetto 12 del capitolo 6, poi gli altri versetti possiamo configurare come un secondo paragrafo, un primo paragrafo che possiamo subito come dire intitolare, tenendo conto del fatto che qui nel versetto 11 compare un termine nostri che vuol dire pigri. In realtà la mia Bibbia traduce con lenti. Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, fatevi coraggio però, difficili da spiegare. Dice, ma perché siete diventati lenti a capire? Questo lenti in realtà bisogna tradurre con pigri, e lo stesso aggettivo incontriamo nel versetto 12 del capitolo 6. Perché non diventiate pigri, ma piuttosto vedete, basta un colpo d'occhio e vi rendete conto. E allora questo accenno alla pigrizia diventa la cornice che ci aiuta a circoscrivere questo primo ampio paragrafo. Il nostro maestro affronta la realtà della pigrizia, che naturalmente è un fenomeno lontanissimo da noi, per cui potremmo dire non mi riguarda, soprattutto d'estate e soprattutto quando sgocciolano così beh, primo paragrafo, tre, anche qui schematizziamo, tre battute. La prima, leggo: su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, perché siete diventati pigri. Infatti, pigri a capire, pigri a capire, e lui dice pigri nelle orecchie. Pigri nelle orecchie, è una pigrizia che ha a che fare con la sordità, che ha a che fare con il ripiegamento, che ha a che fare con il disinteresse, che ha a che fare con la divagazione mentale, che ha a che fare con la distrazione, che ha a che fare con la ricerca di immagini che siano più gratificanti di quelle che il nostro maestro riesce a mettere a disposizione del suo uditore. Comunque sia, dice pigri nelle orecchie. E prosegue: infatti voi che dovreste essere ormai maestri per ragioni di tempo, dunque si rivolge a dei cristiani che hanno fatto la loro strada. Se facciamo gli esercizi spirituali è perché una certa strada l'abbiamo fatta, comunque non possiamo mica dimenticarcene. E allora dice: dovreste essere ormai maestri per ragioni di tempo, avete di nuovo bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido, una forma di regressione al latte, quando invece voi dovreste essere in grado di alimentarvi con cibo solido. Avete bisogno che ancora qualcuno vi insegni i primi elementi, dice, degli oracoli di Dio. Questo evidentemente è un rischio che il nostro maestro avverte nella vita cristiana di molti, nella vita cristiana nostra. L'atteggiamento di ritrosia, di pigrizia, laddove si tratta di procedere in quel cammino di crescita che è proprio sostenuto, alimentato dalla relazione con l'Evangelo, che non è un pacchetto di conoscenze che possiamo mettere nel cassetto una volta per tutte, è un impulso vivo che continua a sollecitarci, a incoraggiarci, a farci crescere e crescere. Ed ecco qui invece questo cammino in una prospettiva di crescita tende a trasformarsi, sì, anche in questo caso, in un cammino, ma a ritroso, una forma di regressione, con tutti i capricci naturalmente, tutte le comprensibili esigenze dei bambini, dei neonati, dei lattonzoli, soltanto che per i bambini neonati e lattonzoli queste cose si capiscono, i capricci sono inevitabili, anzi possono assumere anche un aspetto divertente, ma dice il nostro maestro non per voi, e insiste ora: chi si nutre ancora di latte è ignaro della dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido invece è per gli uomini fatti, che sarebbero gli uomini perfetti, telli con l'aggettivo corrispondente a quel grappolo di termini che richiamavo precedentemente. Comunque gli uomini fatti, maturi, quelli che hanno la facoltà di esercitare e distinguere il buono dal cattivo. Vedete, Qui lui intende la vita adulta come l'abilitazione per coloro che non sono più bambini ma sono uomini adulti a far proprio il discorso della giustizia, la giustizia che ancora una volta è l'espressione con cui si riempie di valori positivi il cammino della conversione alla vita, del ritorno al contatto con il santo, e il discorso della giustizia e quindi vedete qui aggiunge il nutrimento solido, già ho letto, è per gli uomini adulti, quelli che hanno le facoltà esercitate a distinguere il buono dal cattivo. Dunque aggiunge questa capacità di discernimento che è prerogativa di una vita cristiana adulta. E che per l'appunto va maturando in continuità con il percorso già compiuto, ma in vista di ulteriori tappe da percorrere nel discernimento, qui dice il buono e il cattivo, e insiste ancora fino al versetto 3. Perciò, lasciando da parte l'insegnamento iniziale su Cristo, passiamo a ciò che è più completo. Ormai, dice, il catechismo introduttivo nel cammino della vita cristiana, è la catechesi fondamentale, tutto questo è acquisito, dobbiamo procedere oltre, passiamo a ciò che è più completo, senza gettare di nuovo le fondamenta. Bisogna sempre ripartire da capo, e vedete, lui qui sintetizza quelle che sono le note caratteristiche di quella trasformazione della vita dal momento che l'Evangelo è stato accolto, ed ecco viene data un'impostazione alternativa alla nostra esistenza umana, e dice così: senza gettare di nuovo le fondamenta della rinunzia alle opere morte e della fede in Dio. Dunque in questa coppia di segnali indica il processo originario della conversione, e poi aggiunge della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, e attraverso quest'altra coppia di indicazioni allude alla celebrazione dei sacramenti, dal battesimo alla confermazione, e tutto il cammino che si sviluppa, cresce, matura e porterà frutti nella vita cristiana, che gode il beneficio dei sacramenti. E poi aggiunge ancora della resurrezione dei morti e del giudizio eterno, un'altra coppia di indicazioni, quelle che sono all'inizio le strade che si illuminano per quanto riguarda il rapporto con la escatologia, la resurrezione dei morti, il giudizio eterno. Dunque vedete, in questi sei elementi lui dice tutta la catechesi iniziale, la catechesi fondamentale, tutto questo ormai è acquisito, non possiamo tornare indietro. Possiamo. Questo noi intendiamo fare, se Dio lo permette. Prima battuta, ecco, siamo alle prese con un ritardo, dice, un ritardo. E insiste, seconda battuta, da qui, versetto 4 fino al versetto 8. Quelli infatti, adesso sta dicendo, vedete, sapete dove ci conduce questo ritardo? Lui dice, quelli infatti che sono stati una volta illuminati, qui c'è di mezzo il battesimo, questa luce è la luce battesimale, che hanno gustato il dono celeste. Qui è il gusto della vita sacramentale, qui in particolare proprio il gusto di coloro che hanno partecipato all'Eucaristia, il gusto per il dono celeste, e sono diventati partecipi dello Spirito Santo. Dunque qui quella che è stata l'esperienza di nuove possibilità di chinonia, di comunione nello Spirito Santo. Vedete, la luce, il gusto, la consolazione di rapporti nuovi e gratuiti nello Spirito Santo, questo già è avvenuto. E quando questo è avvenuto, aggiunge ancora, c'è di mezzo il gusto, ritorna l'espressione che abbiamo incontrato un momento fa, la buona parola di Dio e la meraviglia del mondo futuro, ecco, qui si aggiunge, vedete, proprio la consolazione sperimentata nel modo di accogliere la parola di Dio che diventa criterio interpretativo del proprio vissuto, e poi quel dinamismo nuovo che anima la nostra esistenza umana in una dimensione di carità, di servizio. Hanno gustato la buona parola di Dio, le meraviglie del mondo futuro. Vedete che le meraviglie del mondo futuro, più uno pensa, che so io, al paese della cucagna, qui le meraviglie sono le dinamiche sono le prestazioni di servizio, in una prospettiva carismatica, certo, pneumatica, spirituale, la strada della vita si è riempita di valore, di un gusto nuovo, di una capacità trovare gratificazione nella scoperta che sono nuove energie, nuove capacità di incontro, di relazionamento, di servizio. Ecco, tuttavia, il punto viene qui, tuttavia, versetto 6, se sono caduti, qui è, allora qual è la conseguenza di quella pigrizia, qual è la conseguenza di quel ritardo? E questa regressione rende impossibile, attenzione, qui è molto forte l'affermazione, ad inatton, tuttavia, se sono caduti è impossibile rinnovarli. L'impossibilità di una nuova conversione, è impossibile rinnovarli. Una seconda volta, portandoli alla conversione, dal momento che per loro conto crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia. Dunque, qui l'affermazione è estremamente chiara e nello stesso tempo proprio sferzante. È impossibile una conversione, perché dice il nostro maestro, è esattamente questo modo di fare, di essere, questa regressione rispetto al cammino intrapreso, questa ricaduta all'indietro, che contraddice esattamente ogni possibile conversione. E quindi è impossibile. È impossibile, insomma, prevedere, ipotizzare, qualche volta auspicare una conversione che sia interna a un processo regressivo. All'interno di una regressione non ci sarà mai conversione. Non è che sia ipotizzabile, il nostro maestro, come dire, una risposta alla nostra chiamata, laddove abbiamo rinunciato a crescere, abbiamo rinunciato a quel cammino di conversione. Come possiamo convertirci quando abbiamo rinunciato esattamente al cammino del ritorno alla sorgente della vita, perché invece abbiamo scelto, stiamo scegliendo, troviamo anche i motivi per scegliere di poter ristagnare in una condizione di mediocrità che diventa in realtà uno scivolamento sempre più amaro e inconcludente in uno stato di paralisi spirituale. E quindi qui vedete che c'è di mezzo per il nostro maestro niente meno che un'apostasia, una vera e propria apostasia dalla vita cristiana. Parla in termini molto, molto precisi, senza adesso cedere alla foga del predicatore, in nessun modo, ma con una chiarezza veramente lampeggiante. E qui dice: dal momento che per loro conto crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia, è il rifiuto del crocifisso, è il rifiuto del servo del Signore, così come ce ne parla l'antico profeta. E nello stesso tempo, vedete, lui adesso aggiunge fino al versetto 8 che questo stato di cose può anche, come dire, ammantarsi di una scenografia che nelle cose di questo mondo può avere una visibilità anche lussureggiante, come la vegetazione che cresce abbondantemente laddove ha piovuto molto, ma crescono le spine, crescono i rovi. Può darsi anche che quel fenomeno di regressione di cui lui parla sia pubblicamente segnalato da forme di attivismo esuberante, ma è un'apostasia. Leggo: infatti una terra imbevuta dalla pioggia che spesso cade su di essa, se produce erbe utili a quanti la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce prumi e spine non ha alcun valore ed è vicina alla maledizione, sarà infatti arsa dal fuoco, arsa dal fuoco. E allora vedete, qui il nostro maestro ci parla di una vita cristiana che si è mascherata dietro a queste apparenze così vistose, che in realtà però moltiplicano la maledizione, dice lui, quella maledizione che fu proclamata nel giardino nel capitolo 3 del libro del Genesi, e quindi moltiplicano, in certo modo, vedete, sigillano, rendono proprio insuperabile l'impotenza a rinnovarsi. E in questo contesto, vedete, quel modo di procedere dove la vita cristiana si è barricata dietro alle apparenze, che pure, ripeto, possono essere anche molto spettacolari, ma si è barricata dietro e non cresce, anzi regredisce, la dimostrazione inconfutabile di come sia impossibile a coloro che si trovano in questa situazione di convertirsi da soli. Impossibile una conversione che sia interna a questo modo di procedere, perché questo modo di procedere è di per sé il rifiuto. Impossibile da soli. Allora qui c'è una terza battuta, dal versetto 9 al versetto 12. Beh, vedete che lui la nostra pigrizia l'affronta fino in fondo, non ci lascia mica in pace. Terza battuta, per arrivare al versetto 12. Quanto a voi però, quanto a voi però, dice, quanto a voi però, carissimi, si vede che insomma adesso vuol dare una carezza ai suoi uditori, dice carissimi, agapiti, sì, benissimo, quanto a voi, però carissimi, anche se parliamo così, siamo certi che sono in voi cose migliori e che portano alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro, la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora i santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine e perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la perseveranza divengono eredi delle promesse. Fino qui. Attenzione, lui dice tenendo conto di quello che ha affermato immediatamente prima, e cioè che in questa situazione è impossibile che coloro che sono alle prese con questo processo di regressione si convertano in forza di se stessi. E tant'è vero, vedete che adesso lui afferma che Dio è fedele. Dio è fedele. Dio ricorda. Qui, vedete, lui non sta smentendo quello che ha appena affermato. Sta dicendo che è solo la fiducia nella memoria di Dio che può diventare motivo di incoraggiamento per coloro che sono alle prese con le conseguenze di un impigrimento della nostra vita cristiana che in sé e per sé sarebbe inguaribile. In sé e per sé il nostro tradimento è motivo di perdizione, di maledizione fino alla fine, in sé e per sé, ma c'è la memoria del Signore che è fedele. C'è un principio di conversione che non è riscontrato nelle nostre capacità anche di ripensamento, di analisi, che poi in realtà ci rimandano sempre a quel gioco di subdole menzogne, di mascherature, di giochi in maschera, proprio così, messe in scena, pantomime, il mondo della nostra vita cristiana è strapieno di fenomeni anche così molto, molto appariscenti, come sappiamo, ma c'è la fedeltà di Dio alla sua memoria. La fedeltà di Dio, dice, esattamente alle sue promesse. Le sue promesse. Promesse. Quello che è avvenuto nel passato è che di per sé adesso la situazione attuale ha dimenticato, ha trascurato, ha rinnegato. Ma Dio non dimentica, non trascura. E quindi rileggo, vedete, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome. Voi avete dimenticato. Con i servizi che avete reso e rendete tuttora i santi, voi, diciamolo pure in prima persona plurale, noi, ma lui non ha dimenticato, perché lui è fedele alle sue promesse. E allora il versetto 11 che già leggevo, rileggo, soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo. Qui il termine tradotto con zelo nel versetto 11 è in greco è spudi. Spudi di per sé è l'urgenza, spudi anche la fretta. Dunque, medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine. Dunque, qui vedete, lui è fedele alle sue promesse, e allora questa prospettiva di conversione in un contesto in cui siamo impotenti è una prospettiva che ci riguarda in quanto ritroviamo la speranza nelle sue promesse. Qui si tratta, non di confondere le cose, o qui si tratta di non illudersi. Adesso, visto che le cose stanno in questo modo, ho deciso di convertirmi. E lui dice, stai semplicemente avvitandoti su te stesso e sprofondando sempre più in basso nelle sabbie mobili. Qui si tratta di ritrovare, e questo sì è un discorso che apre dinanzi a noi una strada pratica, la speranza nelle sue promesse, nella sua fedeltà. Non c'è conversione se non in quanto siamo aggrappati alla sua memoria, al ricordo suo, alla sua coerenza, alla sua giustizia nel confermare le promesse che stanno di per sé all'inizio di tutto, e qui le promesse che stanno all'inizio della storia della salvezza, ma quelle promesse che stanno sempre all'inizio della storia di ciascuno di noi, quelle promesse che stanno all'inizio di qualunque cammino di conversione, stanno all'inizio della evangelizzazione, stanno all'inizio della nostra storia. C'è sempre una promessa, quella promessa rimane in quanto è sua e lui è fedele, e noi ritorniamo a quella promessa. Dice: desideriamo che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, e perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la perseveranza divengono eredi delle promesse. Vedete, qui c'è un richiamo a tutta la storia patriarcale, a tutti coloro che poi sono inseriti nella storia della salvezza in quella medesima dimensione, in quel medesimo atteggiamento che è caratteristica inconfondibile dei primi padri, Abramo, poi sarà Isacco, Giacobbe, coloro che hanno impostato la vita respirando con quella accoglienza della promessa che ha aperto nell'animo loro gli spazi sempre più ampi di quella che qui si chiama magnanimità. La magnanimità, vedete qui, la perseveranza e la macrozimia, la perseveranza. Fede e perseveranza sono coloro che hanno respirato in modo profondo la magnanimità o longanimità, quante altre volte si incontra questo termine nel Nuovo Testamento e non solo, e un respiro lungo, lungo, un respiro profondo, è quello che dall'inizio è elemento caratteristico della vita patriarcale. I padri, le promesse accolte, le promesse che sono sempre più dominanti nella loro vita, anche quando i risultati, i traguardi, i compimenti non sono raggiunti. La speranza è la capacità di accogliere e custodire in sé, in questo spazio che si allarga sempre più oltre misura nell'animo umano, rispetto a quelle promesse che sono sempre più importanti, confermate, veraci, eppure i compimenti non sono raggiunti. Questo è imparare a vivere nella magnanimità, imparare a vivere nell'affidamento alla promessa, quando i dati di fatto sono quelli dei patriarchi che ancora non hanno conseguito. Figuriamoci una discendenza numerosa come le stelle del cielo, la sabbia del mare, la polvere della terra, ma che viene da ridere. È una benedizione perché darà spazio alla composizione della famiglia umana, ma quando mai? È una terra, stranieri e pellegrini vanno a finire in Egitto. Promessa. La magnanimità, questa prospettiva, vedete, di una conversione che riguarda adesso non più quelli che stanno all'inizio, che hanno ricevuto l'Evangelo, come è capitato anche a noi, ma quelli che stanno già avanti nella vita, e avanti nella vita sono stati coinvolti in quel fenomeno di regressione, che poi è un fenomeno frequentissimo, non è che per questo dobbiamo sentirci dei disgraziati particolarmente colpevoli, no, ma ed ecco. Qui non si tratta di mettersi in testa che adesso, con qualche impresa scettica, adesso riorganizzando tutto l'impegno delle pratiche religiose, adesso vedrai che ce la farò a ripresentarmi davanti a chi di dovere per fare una bella figura, e faccio una figura sempre più squallida e vergognosa, e ritornare alla promessa. Dove noi siamo sempre più poveri nella promessa, ma adesso sono avanti nella vita, pensavo di essere arrivato a risultare, a ottenere qualcosa che mi desse soddisfazione, e invece no, per ritornare a quella promessa, per ritornare alla povertà dei patriarchi, che non avevano niente per le mani, non avevano raggiunto ancora, non per la promessa, e il respiro profondo della speranza, la grande capienza che si spalanca nell'animo, nel cuore, la magnanimità, questo. E allora adesso vedete, secondo paragrafo, proprio su questo lui, il nostro maestro, vuole insistere, perché questa è l'alternativa alla pigrizia, imitatori di coloro che con la fede e la perseveranza sono diventati eredi della promessa. Adesso, e rapidamente mi sbrigo, dal versetto 13, quando infatti Dio... invece di quando io metterei qui, dopo che, infatti, Dio fece la promessa ad Abramo, vedete che ci siamo, in pieno, ecco, Abramo, sta parlando di loro, di Abramo e degli altri, dopo che, infatti, Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso, dicendo: ti benedirò e ti moltiplicherò molto. Questa è una citazione di Genesi 22, andate a vedere. Genesi 22 è la pagina in cui leggiamo l'episodio della legatura di Isacco. La legatura di Isacco è un episodio drammatico, su cui adesso non ritorniamo, ma a conclusione di quella vicenda c'è scritto che il Signore giurò per se stesso. Adesso questo giuramento diventa molto importante per il nostro maestro. C'è la promessa, poi c'è un giuramento, e là il Signore disse: ti benedirò e ti moltiplicherò molto. E così, avendo perseverato, ecco, l'uomo della magnanimità, Abramo, avendo perseverato, Abramo conseguì la promessa, che consiste nell'unico figlio che nasce dopo che il patriarca e sua moglie hanno imparato a sorridere, e dunque conseguì la promessa. Gli uomini, infatti, vedete, adesso insiste sul giuramento, gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia. Così vanno le cose, così dovrebbero andare. Nella relazione interpersonale, tra di noi, nella condizione umana, uno aggiunge un giuramento a un rapporto che implica un impegno condiviso, e il giuramento chiude la questione. Il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia tra di noi. E allora dice: in quel caso c'è scritto che Dio giurò ad Abramo. La promessa si sviluppò nella forma di un giuramento, ma poi alla fine di tutto Abramo resta soltanto con un unico figlio e tutto il resto. Giurò. Allora qui leggiamo ancora: perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, che lui ha promesso e lui non viene meno alle sue promesse. La sua promessa è irrevocabile dall'inizio e lo vuole dimostrare Abramo e poi tutta la discendenza di Abramo. Tutta la discendenza di Abramo sta dentro a questa promessa. Questo è un tema di fondamentale importanza in tutto il Nuovo Testamento, ma non solo, la promessa, l'interno della promessa, tutta la storia della salvezza. E vedete, adesso lui arriva al Salmo 110, Salmo 110, dove si parla di un giuramento. Ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, secondo la classe di Melchisedec. È il salmo che non manca mai nei secondi vespri della domenica. Tutti i secondi vespri, in ogni domenica, Salmo 110, non manca mai, non manca mai, non manca mai. Ha giurato, ha giurato. Ecco, attenzione, qui dice, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento, perché grazie a due atti irrevocabili nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in lui avessimo un grande incoraggiamento. Vedete, adesso ritorna quell'affermazione che abbiamo incontrato poco prima: è impossibile convertirsi in quella condizione. E adesso dice Adinaton: è impossibile che Dio mentisca. Si passa dalla impossibilità della nostra conversione alla impossibilità che la promessa di Dio sia ingannevole. La promessa di Dio è irrevocabile per la sua e nostra, per la nostra eredità. E quindi dice, qui c'è di mezzo un giuramento. La promessa e il giuramento, dice, due atti irrevocabili, per dire che siamo inseriti in una relazione dove l'impegno di Dio in rapporto alle sue promesse è un impegno giurato, giurato. E lui vuole poi arrivare a quello che già io vi anticipavo, cioè che questo giuramento passa attraverso la comparsa di quel personaggio che nel Salmo 110 è sommo sacerdote secondo la classe di Melchisedec. Dunque, è impossibile che Dio mentisca. E allora, noi che abbiamo cercato rifugio in lui... Qui si potrebbe anche tradurre diversamente, sapete, questo noi che abbiamo cercato rifugio in lui, noi che siamo scappati, qui forse si potrebbe anche, ma non so, adesso non sto a fare questione del genere, noi che abbiamo cercato rifugio in lui, noi che siamo scappati, perché è questa condizione di fuggiaschi che è equivalente alla condizione di impigrimento di cui sta parlando, la nostra, che noi spesso e volentieri siamo cristiani, beh, dicevo poco fa, in maschera, tanto per dare una scenografia un po' teatrale alle cose, ma cristiani in fuga, questo non mica una sorpresa per nessuno, cristiani in fuga, ma comunque lui dice qui, noi che abbiamo cercato rifugio, vabbè, mettiamo così, in lui avessimo un grande incoraggiamento nell'afferrarci saldamente alla speranza che ci è posta davanti. Dunque questa è la speranza in lui che non tradisce, in lui che non inganna, in lui che è fedele, in lui che ha promesso, in lui che ha giurato. E la nostra speranza, vedete, è la nostra povertà radicale, là dove la nostra impotenza è registrata in maniera ancora più evidente di quanto non fosse all'inizio, quando per la prima volta l'Evangelo ci ha coinvolti e abbiamo avviato il nostro cammino. Giunti alla maturità della vita cristiana, o quella che dovrebbe essere la maturità, siamo ancora più consapevoli della nostra impotenza di quanto fossimo allora. E siamo aggrappati alla speranza. E qui la speranza, vedete, lui la descrive attraverso l'immagine dell'ancora, immagine che poi rimane tradizionale, l'ancora e la speranza. Ma invece che ancora si potrebbe anche intendere un arpione. E vedete, è una speranza che non ci lascia illesi, indenni. Siamo arpionati e aggrappati a questa, a questo arpione che ci trascina là dove il giuramento è compiuto. là dove il figlio ha portato a compimento la sua missione, là dove il sommo sacerdote è entrato. Leggo e poi ci fermiamo. Afferrarci, qui si tratta per noi di afferrarci saldamente alla speranza che ci è posta davanti. In essa infatti noi abbiamo come un'ancora della nostra vita. Ecco, noi abbiamo un'ancora, siamo agganciati. Se qui si tratta veramente di un arpione, qualche versamento di sangue inevitabile, qualche ferita che continua a sanguinare e ci si aggrappa proprio per evitare che l'arpione compia la sua opera di penetrazione nel nostro vissuto in maniera che sarebbe più dolorosa, aggrapparsi ed ecco trainati da quell'arpione. È la vera fatica della vita cristiana, è la vera fatica rispetto a quella impossibilità che è immanente alla pigrizia, impossibile nella nostra pigrizia, nella nostra regressione, impossibile convertirsi da soli. Ed ecco l'impossibile che è quello che riguarda Dio, perché Dio non smentisce la speranza. E vedete, in questo aggrapparci alla speranza, questo vivere nella speranza, perché l'impossibilità è che Lui venga meno alle sue promesse, comporta la manifestazione in noi di trafitture, di piaghe, di disagi, di tribolazioni, ma è la speranza che è confermata così e che è confermata nel suo valore profondo e irrevocabile. È il servo glorificato, colui che trascina la nostra pesante realtà umana così pronta a regredire, trascina là dove è entrato Lui. Stavo leggendo in essa speranza. Noi abbiamo come un'ancora della nostra vita sicura, salda, la quale penetra fin nell'interno del velo del santuario, là nel Santo dei Santi, dove Gesù è entrato per noi come precursore, Lui, il servo crocifisso e glorificato, è entrato. E noi siamo trascinati da Lui, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec, ritorna il Salmo 110, Lui è entrato ed ecco noi siamo aggrappati a quella ancora che ci ha afferrati e che come vi dicevo inevitabilmente ci lacera in qualche momento e in qualche componente del nostro vissuto, ci ridimensiona costantemente rispetto a fantasie, illusioni e pretese di autosufficienza che sono costantemente e provvidenzialmente rimosse. Ed ecco rimane la speranza. E d'altra parte, in questa misura di povertà che si impone in maniera sempre più determinante per quanto riguarda il riconoscimento di chi siamo noi, in quali condizioni ci troviamo, in questa condizione di povertà la solidarietà del sommo sacerdote, che qui vedete assume pienamente, come vi dicevo poco fa, la fisionomia del servo del Signore, che si è fatto carico del nostro vissuto, che nella sua misericordia si è sobbarcato il peso
delle nostre insufficienze, dei nostri ritardi, delle nostre incapacità, dei nostri fallimenti. Ed ecco quella povertà di una speranza che ci crocifigge, in realtà ci sigilla nella comunione con il servo che è già entrato nel Santo dei Santi, ha portato a compimento la sua missione ed ecco, non ci sono piaghe in noi che non siano, come dire, trasformate in quelle funzioni terapeutiche che hanno in modo così misterioso ma così efficace la capacità di guarirci. Ma questo perché il quarto canto del servo: dalle sue piaghe siamo stati guariti. E c'è una comunione di piaghe con il servo. Vedete, il servo si è avvicinato a noi, è il sommo sacerdote misericordioso, si è fatto carico di noi, non nei termini del protagonista che ci lascia per la strada o semmai così ci manda un regalo dopo che lui è arrivato alla meta, ma ci ha agganciati. Dalle sue piaghe siamo stati guariti? Bene, nella nostra speranza abbiamo da mettere in gioco le nostre piaghe e siamo sempre più uniti a Lui e sempre più confermati in virtù di quel giuramento. Per cui la promessa che abbiamo ricevuto, detta lo svolgimento integrale del nostro cammino fino a quella conversione, alla sorgente, alla pienezza, alla vita di Dio nel santo, là dove noi possiamo, come il nostro maestro ci sta incoraggiando a progettare, presentarci, perché abbiamo un po' di piaghe da presentare. Siamo quelli che sono stati arpionati, da Gesù. E adesso fermiamoci qua.